Lucia Orlando e Mara Generali in Amici per il pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.
Ben sintonizzati, amici per il pelo, amici degli animali e ciao Lucia!
Buongiorno, cari ascoltatori!
Ciao Lucia!
Anche gli animali hanno una radio?
Ah, che bella domanda!
Come fanno a comunicare a distanza? E cosa si dicono tra di loro? Beh, per quanto riguarda gli argomenti, effettivamente sono un poco monotoni. Questo territorio è mio, qui abito io, state alla larga. Oppure, sono disponibile a conoscere partner bella presenza, grassoccio, con ricca dote, astenersi per di tempo. O qualche volta è un modo per attirare le prede, le mamme chiamano i piccoli o si chiamano a raccolta tra di loro i componenti di un branco. Non sono versatili come noi che ci raccontiamo tante cose.
Senza microfoni, amplificatori, trasmettitori, antennone, come fanno?
Il metodo più usato quindi è di strillare a squarciagola nei vari versi a loro permessi. Gli interessati comprenderanno subito il messaggio anche a grandi distanze. Specialisti nel settore sono ovviamente gli uccelli. Si sistemano nel punto più propizio del loro territorio, bene in alto dove possono essere anche visti, e si esibiscono in grandi manifestazioni canore. Tutti i specifici dei territori limitrofi sanno come sta il cantore, se hanno deposto le uova, quanti pulcini sono nati. A loro volta ricavano le informazioni. Studiando il canto dei merli, si vede che rispondono espressamente ad un compagno lontano e solo a lui. Come è stato studiato, ogni individuo ha il suo modo particolare di intonare il canto invece comune della specie. Praticamente è come se noi fossimo invitati a cantare la stessa canzone, ma con varianti personali di ognuno. Più bassa, più alta, più svelta, più lenta, in dialetto, in inglese, però sempre la stessa canzone. Sarebbe possibile distinguere sicuramente dal modo in cui intona la canzone ogni singolo individuo. Per i merli quindi è così, per gli uccelli è così, cioè la canzone è sempre la stessa, ma ogni individuo la intona in maniera diversa. E quando vogliono rispondersi tra di loro, le ultime due strofe vengono ripetute dall'altro, che vuole rispondere personalmente al primo che ha cantato, in modo che persino un umano stonato riesce a capire che i due animali si stanno parlando tra di loro. È veramente molto interessante e gli studi stanno ancora andando avanti, ancora sono in fieri, perché bisogna capire per quale motivo due individui si parlano, perché sono vicini, cosa si stanno dicendo, se uno che interagisce, che cosa interagisce, quindi ancora siamo molto lontani dalla verità. Analogo sistema è usato da cetacei marini. Nelle profondità degli oceani uno dei pochi sistemi per tenersi in contatto è proprio il canto, farsi sentire, oltretutto anche con ultrasuoni, quindi con dei suoni che noi non riusciamo a sentire ma che nell'acqua si disperdono molto bene e riescono a raggiungere anche i compagni molto lontani.
Sono stati fatti degli accurati studi sui delfini.
Con i delfini si è scoperto un particolare fischio chiamato fischio firma, che è peculiare di ogni singolo individuo, come il nostro nome, cognome e codice fiscale. Il delfino lo ripete spesso durante il canto in modo di farsi identificare e riconoscere dagli altri, quindi si presenta tutte le volte che canta in maniera tale che gli altri sanno chi è e dov'è in quel momento. Se il canto degli uccelli ha poche informazioni, quello dei delfini e degli altri mammiferi marini pare che sia ricco di storie e notizie, da dove si trova un banco di pesce fino al racconto di un attacco di orche. Quindi è molto più articolato e molto più vario, dice più cose. Gli studi sono ancora all'inizio, e perché sono studi piuttosto difficili da portare avanti. Non serve ascoltare delfini in una vasca, perché è ovvio che non avranno molti argomenti di conversazione. Non devono raccontare a nessuno dove trovare il cibo e quando sono stati attaccati, quindi si parlano tra di loro ma molto poco. Devono essere studiati a mare aperto, in piena libertà, per poter comprendere come interagiscono tra di loro, ed è una cosa decisamente difficile. Più facile studiare la radio dei mammiferi. I lupi non ululano per spaventare le persone, ma lo fanno per mantenere la coesione del branco mentre si spostano in un territorio e per segnalare la loro presenza a eventuali conspecifici. L'ululato non è come può sembrare, no? A noi ci dà l'idea che sia un canto di guerra. In realtà non è detto che sia un segno aggressivo. Spesso i branchi si riuniscono, gli individui si conoscono, si rinsaldano le amicizie, la loro vita sociale è molto elaborata e anche in questo caso ancora poco studiata. Non è che l'ululato è un segno di aggressività, è semplicemente un segno, come per i delfini, specifica un branco di individui, quanti individui ci sono in quel branco, cosa fanno e se c'è qualcuno interessato può farsi avanti e ne parliamo, insomma. Ma i mammiferi comunque, i mammiferi mammiferi terrestri hanno un altro vantaggio che gli permette di comunicare a distanza: gli odori. Il loro sviluppatissimo olfatto si rivela molto utile per esaminare le tracce odorose lasciate dai parenti. Anche un parente che ha lasciato la traccia odorosa parecchio distante dal territorio viene subito annusato, identificato e si riesce a capire chi era e cosa voleva. Ancora di più per i felini, che sono più silenziosi e solitari rispetto ai canidi, lasciano tracce di sé lungo tutto il confine del loro territorio. Non solo l'urina, spruzzando l'urina come abbiamo visto fare anche dai gatti, ma anche il secreto delle ghiandole sul muso e sui palmini delle zampe racconta molto di sé.
Ma solamente i grandi felini o anche i gattini di casa?
Anche i nostri gatti strofinano volentieri il musetto sugli oggetti per lasciare il loro odore, che noi però non sentiamo, è al di fuori delle nostre capacità. Ma graffiano i divani per avvertire un ipotetico felino estraneo che quello è il loro territorio. Sulle loro zampine, tra le ditine, ci sono delle ghiandole che rilasciano un odore che noi non sentiamo, ma che gli altri gatti sentono molto bene. Ovviamente non ha molto significato in un appartamento, ma già in un giardino è ecco che è importante far sapere a altri animali che in quel giardino abita quel gatto.
E i cani come comunicano?
I cani che abbaiano nelle campagne tutta la notte non lo fanno per disturbare il sonno degli umani, ma per comunicare agli altri dove sono e qual è il loro territorio, alla stessa maniera dei lupi. I cani che abbaiano nelle case invece, nell'androne, nel condominio, stanno comunicando la loro solitudine. Chiamano il branco in aiuto e poco importa se svegliano il vicino che fa il turno di notte. Cioè loro si sentono soli, hanno paura perché sentono dei rumori estranei, che può essere anche il rumore del ladro, e sono stati selezionati da noi per abbaiare a mitraglia. In realtà loro stanno abbaiando perché stanno chiamando gli esseri umani, che sono il loro branco, affinché possano venire a consolarli e a stargli attorno, perché stanno avendo paura e vogliono essere rassicurati. Invece gli insetti usano molto i segnali olfattivi, emettono moltissime sostanze chimiche per comunicare fra di loro. Le formiche e le api, che hanno bisogno di intendersi bene in grandi formicai e o alveari, sono tutto uno spruzzo di sostanze di vario tipo. Per esempio, i sentieri delle formiche sono ben segnalati da spruzzi di acido formico, che è l'acido tipico di questi animali. Vengono segnalati da questi spruzzi ai bordi, come per noi i catari frangenti e i guardrail delle strade. E ci sono segnali di pericolo, curva stretta, stop e precedenza, molto simili ai nostri, ma tutti olfattivi. Praticamente come se uno guidasse la macchina col naso fuori, annusando, invece di guardare i segnali, no? Però, appunto, sono molti segnali e tutti uno diverso dall'altro.
Possiamo in qualche modo sfruttare a nostro vantaggio questa metodologia di comunicare degli insetti?
Chi vuole scacciare le formiche dal balcone non deve fare altro che interrompere questi segnali, spruzzando sostanze dall'odore forte nei sentieri. Immediatamente gli insetti vengono confusi, perdono completamente il senso dell'orientamento e non riescono più a tornare al formicaio, e quindi si riesce a eliminarle senza fargli del male. Ma anche segnali luminosi sono molto utili per farsi capire da parenti lontani. Sicuramente le famose lucciole, insetti oramai quasi del tutto scomparsi dalle campagne, ricercavano il partner con la luce emessa dall'addome. Ciascuna lucciola la teneva spenta, accesa e intermittenza, e ogni specie e sesso aveva il proprio codice per trovarsi nell'oscurità. Ma è nei luoghi davvero scuri e misteriosi, gli abissi marini, che la comunicazione luminosa ha raggiunto il suo apice. Buona parte dei pesci che vivono al buio si è dotato di organi luminosi di vario colore per farsi riconoscere a distanza, per interagire con gli altri, soprattutto per cacciare. Molti attirano le prede con esche luminose. I piccoli pesci incuriositi si avvicinano alla fonte di luce e finiscono nella bocca del predatore. Più o meno nelle notti d'estate è quello che succede agli insetti, che sono attirati dai lampioni e dalle lampade accese e svolazzano impazziti attorno alla fonte di luce. In realtà gli insetti si orienterebbero usando la luce della luna in natura, dove non ci sono luci artificiali. La lampada li confonde e perdono completamente il senso dell'orientamento, continuando a muoversi in direzione della fonte della luce artificiale. Durante questo folle volo emettono feromoni e sostanze chimiche che ne attirano altri, provocando la confusione più totale. Ne approfittano i gechi e i pipistrelli, che catturano facilmente gli insetti confusi e chiamano i compagni a partecipare al festino. I pipistrelli con i loro famosi versi a ultrasuoni, i gechi con un canto sorprendentemente armonico, simile allo squillo dei cellulari. Non dimentichiamo poi i musicisti veri e propri. Se parliamo di radio, ci sono anche musicisti.
Ci sono ottimi percussionisti.
Alcune specie sono in grado di tamburellare il suolo, tronchi o altri oggetti cavi per ricavarne un suono che può essere essere sentito a distanza dai conspecifici. Non solo le scimmie, ma alcune specie di pappagalli battono un ramo contro un tronco cavo per ricavarle non solo suoni ben distinti, ma pare anche ritmati e armonici, quindi con un senso anche del ritmo. Se vi capita di fare una gita in campagna, prestate orecchio al picchiare del picchio sui tronchi. È difficile vederlo perché sa nascondersi bene dietro i rami, ma la sua musica è sorprendente e gradevole. E quando tornate a casa e non riuscite a dormire, potreste sentire il toc toc dei tarli nei mobili vecchi. I coleotteri, abitatori del legno, stanno facendo una festa e si invitano tra di loro, tambureggiando contro le pareti delle loro case scavate nel tavolino Luigi XV. Se lo riuscite a sentire voi, lo fanno anche, lo percepiscono anche gli abitatori della credenza di Arte Povera in cucina e accorrono al richiamo. Pare che gli elefanti battono in terra con le zampe. I palmi enormi sono sensibilissimi, colgono le vibrazioni del suolo anche a notevole distanza. Una volta, prima di scoprire questa loro capacità, si pensava che fossero telepatici, perché quando un gruppo scopriva, per esempio, una fonte d'acqua, subito arrivavano gli altri senza essere stati apparentemente chiamati. Quindi si pensava che venissero chiamati per telepatia. In realtà, appunto, venivano chiamati grazie a questo battito particolare. Noi non riusciamo a percepirlo perché sono suoni bassi. Questo battito che forma vibrazioni sul terreno sentite anche a grande distanza. Chissà quali altri sistemi per comunicare a distanza ci sono tra gli animali che ancora noi non sappiamo. Quando ne scopriremo altri ve lo faremo sapere.
Statene certi, apriremo il microfono e ve lo diremo subito. Alla prossima
e buona radio a tutti.
Lucia Orlandi e Mara Generali in Amici per il pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.